Allora, un tema molto particolare quest'oggi nella rubrica Corpo e Cuore, Salute e Sentimenti, perché parliamo di menopausa, o meglio, delle cistiti recidivanti dopo la menopausa. Sono delle parole molto complicate e forse anche tecniche che potranno essere illustrate dalla professoressa Alessandra Graziottin. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, tante donne, arrivato il momento della menopausa, devono un po' adattarsi, forse una nuova vita, no? Un nuovo stile, delle novità. E che a volte sono anche, possiamo dirlo, un po' negative, come per esempio le cistiti. Come ci si muove in questo senso? Come ci si adatta?
Innanzitutto è meglio non adattarsi, nel senso che possiamo oggi con le cure ormonali che noi abbiamo, perlomeno locali, basta farle solo a livello vaginale, applicare un po' di estrogeni, ecco che chiaramente sempre sotto controllo medico, chiaramente del ginecologo curante, ma ecco che una delle cause principali della vulnerabilità della vescica alle infiammazioni e alle infezioni, dando luogo poi alle cistiti ricorrenti o recidivanti, è ripristinare il normale livello di estrogeni a livello della vagina e a livello dell'uretra. E del trigono vescicale, che è l'area della vescica nella quale arrivano gli ureteri e parte l'uretra, è un'area sensibilissima poi alle infezioni. Qual è il punto? Che sia la vagina sia l'uretra e il trigono sono sensibilissime agli estrogeni in positivo. In che senso? Che gli estrogeni sono importantissimi per mantenere un normale ecosistema vaginale. Che cosa significa? Che quando noi abbiamo gli estrogeni, la vagina viene abitata da molti microrganismi, parliamo milioni, che sono i grandi amici della salute, non solo della vagina, ma anche della vescica. Perché? Perché questa grandissima tribù di microrganismi amici protegge la vagina e l'uretra dalle invasioni di germi che provengono dall'intestino, la famigerata Escherichia coli, Enterococcus fecalis e compagnia bella. Questi germi, che sono normali nell'intestino, diventano negativi, negativissimi, se invadono la vagina e l'uretra. Infatti noi parliamo di saprofiti patogeni, per dire che sono normali nell'ambiente intestinale, ma patogeni quando invadono territori non loro. Per non invaderli devono trovare una popolazione che si difende benissimo da sé, ossia l'ecosistema vaginale. Ecco che allora, se noi abbiamo un normale livello di estrogeni in vagina, anche applicandoli, lo vedremo poi in dettaglio, dopo la menopausa, o con ovuli o creme o capsuline messe in vagina alla periodicità che il ginecologo ci indica, ecco che questi estrogeni ricreano i microrganismi, la popolazione di microrganismi amici, e di questi il più importante è il famoso Lactobacillus acidophilus, il quale lactobacillo ha questa caratteristica di far fermentare il glicogeno, che è uno zucchero che si trova in vagina, producendo acido lattico. Ed è questo acido lattico che abbassa il pH vaginale dal valore intorno addirittura 7, che è quello della menopausa, al valore normale del tasso fertile, che è 4, che è tipico di una vagina che si difende benissimo. Chiaro, non da germi pericolosissimi come quelli dei rapporti delle malattie sessualmente trasmesse, ma da quei germi in between, cioè ad aggressività marginale, che sono quelli che provengono dall'intestino. Ecco che allora, nel momento in cui noi ripristiniamo un normale ecosistema vaginale e un normale pH vaginale, abbiamo già una grande trincea di difesa dalle invasioni dei germi intestinali nei confronti anche della vescica e dell'uretra. Ma gli estrogeni aiutano specificamente poi le cellule dell'uretra e del trigono a essere più sane, più capaci loro stesse di difendersi dalle invasioni di questi germi intestinali, e anche più capaci di una saggia congestione tessutale nel momento del rapporto, così da proteggere con un manicotto vascolare dal trauma meccanico del rapporto. Ecco che allora, usando gli estrogeni, noi andiamo non solo a proteggere la vagina, ma anche specificamente ad aiutare l'uretra e il trigono, come ripeto, la parte contrattile, la base della vescica, a difendersi dall'infezione di questi germi che migrano e invadono dall'intestino la vagina e l'uretra. Naturalmente dobbiamo anche fare attenzione ad avere un intestino sempre regolare, a combattere la stitichezza, perché la stitichezza è un fattore negativo per la vulnerabilità, potremmo dire, alle cistiti recidivanti da Escherichia coli. Ma l'altro grande fattore è fare attenzione alla tensione del muscolo, la contrazione del muscolo elevatore dell'ano che circonda l'uretra, la vagina e l'ano, come dice il nome stesso. Perché questo? Perché quando noi abbiamo infezioni recidivanti, che siano vaginiti recidivanti o che siano cistiti recidivanti, ogni infiammazione provoca in ogni parte del corpo la contrazione del muscolo che circonda la parte infiammata. Nello specifico, la cistite recidivante facilita la contrazione del muscolo elevatore, ma questo cosa comporta? Una restrizione letteralmente dell'entrata vaginale. Nel momento in cui la donna ha il rapporto, sente dolore, questo blocca la lubrificazione riflessa, ma blocca anche quella congestione che va a proteggere l'uretra. Ecco che allora si crea un circolo vizioso in cui noi abbiamo la carenza di estrogeni, tipica della menopausa, che cambia il pH, modifica l'ecosistema, impoverisce la capacità di difesa dell'uretra e del trigono. A quel punto abbiamo la contrazione riflessa del muscolo che restringe l'entrata vaginale e causa dolore. Il dolore blocca ulteriormente la lubrificazione, blocca questa congestione protettiva ed ecco che 24-72 ore dopo il rapporto, tipicamente la donna avverte dolori uretrali o francamente cistiti, addirittura emorragiche. Ecco che allora, per invertire tutto questo circolo vizioso, noi dovremmo mettere in atto tre grandi aiuti, non solo dare antibiotici a manetta, perché l'antibiotico a manetta distrugge l'ecosistema intestinale, provoca poi le infezioni da candida e creiamo dei disastri ancora peggiori. Chiaramente se non è una cistite emorragica daremo anche l'antibiotico, ma per prevenire le prossime recidive dobbiamo fare, come dicevo, tre grandi passi. Il primo è ripristinare l'ecosistema vaginale rimettendo a posto il livello di estrogeni in vagina e ci vuole un bravo ginecologo che prescriva semplicemente una terapia locale che non fa nulla dal punto di vista del rischio dei tumori alla mammella. Ovviamente con tutti gli esami, l'ecografia, il pap test, quello che serve per assicurare che non esistano controindicazioni neanche alla terapia locale. Secondo, insegneremo alla donna a rilassare i muscoli del pavimento pelvico in modo tale che non ci sia più questa contrazione tremenda che determina poi il trauma meccanico della vescica. Per le prime fasi poi daremo dei lubrificanti, ma non solo i lubrificanti, prima di tutto ci vuole estrogeno, rilassamento del muscolo e normalizzeremo l'intestino in modo tale da mettere insieme un contesto, potremmo dire, di maggiore salute per cui la donna potrà tornare anche 50, 60, 70 anni, 80 anni ad avere rapporti sereni con l'uomo che ama senza dover rischiare poi di avere questo tremendo dolore della cistite 24-72 ore dopo il rapporto stesso.
E questo è assolutamente importantissimo. Però perché, professore, sono molto più frequenti nelle donne le cistiti piuttosto che negli uomini?
È una domanda giustissima, in effetti noi donne abbiamo molto molto più degli uomini per due grandi ragioni. La prima sono le ragioni anatomiche. L'uretra, che è il condottino che porta l'urina fuori dalla vescica, è molto breve nella donna, pensate 3-5 cm, mentre nei maschi è lungo da 13 a 16 cm. Quindi i germi per risalire l'uretra hanno molto più strada letteralmente da fare nei maschi che non nelle donne. È chiaro quindi che la brevità favorisce nella donna la risalita dei germi esterni, inquinati magari anche da residui microscopici di feci quando l'igiene è inappropriata. E quindi a questo proposito ricordo ad ogni età che l'igiene deve essere molto attenta, muovendo per esempio la carta quando ci si pulisce dall'avanti all'indietro e non viceversa, ugualmente quando ci si lava, cioè fare grande attenzione anche nelle bambine, questo a non inquinare con residui fecali naturalmente l'area genitale, in particolare periuretrale. Poi, come dicevo, fare attenzione che la lubrificazione sia adeguata, quindi anche i preliminari ci devono essere, perché altrimenti questa uretra molto breve, per cause anatomiche, è molto vulnerabile alla risalita dei germi. La seconda ragione è di tipo ormonale. Come abbiamo detto, uretra e base della vescica, il trigono vescicale, sono sensibilissime, sono nutrite dagli estrogeni. Senza estrogeni vanno incontro ad atrofia, ad involuzione, hanno meno vasi sanguigni, meno cellule immunitarie, meno capacità di proteggersi. Ecco perché le donne, quanti più anni passano dalla menopausa, tanto più sono vulnerabili ai cistiti, tra l'altro non solo dopo i rapporti, ma anche a quelli cistiti spontanei, da freddo, da un momento di maggiore stitichezza, da 100.000 altre ragioni, per cui alla fine questa donna non esce più di casa perché ha una cistite un giorno sì e l'altro pure. Ecco che allora ridare ai tessuti, la linfa perduta, quei famosi estrogeni, qui io continuo a parlare con grande attenzione e passione perché sono dalla parte delle donne, sono una ginecologa dalla parte delle donne e so che usati bene sono grandi amici della nostra salute, come tutti i farmaci. Il loro essere buoni o cattivi dipende dall'uso che noi ne facciamo, dalla valutazione corretta delle indicazioni, delle controindicazioni, dei dosaggi, della via di somministrazione, come per ogni altro farmaco. Demonizzarli a priori invece è pessima medicina e pessima cultura scientifica. Ecco che allora, dando alla donna il vestito su misura, ripeto, anche solo locale, ne possiamo regalare un autunno meraviglioso senza questo sintomo fastidiosissimo, se non addirittura a volte drammatico, che è la cistite.
Grazie davvero per il tesoro di informazioni che ogni volta ci dona. Le riporto l'interesse, la stima non solo dello staff della radio ma anche di tantissimi ascoltatori. Quindi grazie davvero. Come al solito queste tematiche possono essere ritrovate sui siti www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org. Grazie di cuore, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata davvero a tutti. A presto.